Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Newsletter, il formato audio dell'ora del wrestling dove andiamo a parlare di quelle che sono le news principali nel mondo del professional wrestling nordamericano e quando vi è la possibilità non sono, ma a parlare anche di quelle che sono le recensioni con opinioni a caldo dei maggiori premium live event WWE e pay-per-view targati All Elite Wrestling. Io come sempre sono il caporedattore nell'ambito audio dell'ora del wrestling, Alfonso Cascello, e dopo una piccola pausa di qualche settimana si torna quindi a pieno regime con la WrestleMania Weekend e quindi con le recensioni degli show principali che ci sono stati in questo weekend appena trascorso. E direi di partire subito perché c'è tanto da dover dire, c'è tanto da dover recensire e si parte subito con NXT Stand and Deliver. E si parte subito con gli host che sono stati scelti per narrarci di quella che sarà questo premium live event, ovvero i Meta 4. Oro Mensah, Noam Dar, Chiara Jackson e Lash Legend. Scelta per me perfetta perché la comicità che tirano fuori è già di per sé un modo per intrattenere il pubblico. E il primo match della card. O meglio, partiamo da quello del kick-off, perché comunque non bisogna dimenticarsi di quello del kick-off, ovvero Sean Spears contro Joe Gacy. Vince Joe Gacy che giocava in casa, letteralmente, quindi ci sta che abbia vinto contro Sean Spears, però attenzione a Ridge Holland che dopo aver annunciato il ritiro per storyline a NXT ha attaccato proprio Gacy con una sedia. Chissà che non potrebbe unirsi proprio allo stesso Spears. Però andando alla main card e al match che stavo per accennare, abbiamo i Wolf Dogs, ovvero Baron Corbin e Bron Breakker, contro Axiom e Nathan Fraser per i titoli tag team di NXT. E il premium live event parte subito con un opener fantastico, a mio avviso, dove i Wolf Dogs mantengono le cinture tag team e da sottolineare l'ennesima prova veramente speciale di Bron Breakker che è veramente la WWE ha un main eventer per i prossimi 15 anni già assicurati in casa praticamente. Se l'è dovuto solo costruire in un certo senso. Prossimo match della card è il Triple Threat match valevole per il titolo nordamericano. Obafemi contro Dijak contro Josh Briggs. E qua, signori, Obafemi mantiene in un triple threat match meraviglioso dove tutti e tre i lottatori hanno avuto il loro momento di gloria per brillare e sicuramente è stato il miglior match della carriera di Obafemi fino ad adesso. E c'è da dire che per quanto sia un debuttante, ha delle potenzialità come big man veramente, veramente buone. Diciamo che con un tot di anni in meno di carriera, un tot di match in meno, già ha dimostrato di più a livello di vittoria e di talento di Commander Aziz, di Omos, di. Oserei anche dire Strowman sotto una certa luce, perché comunque Strowman molto spesso è stato bucato per vincere solo perché era grosso, non tanto per la bravura in molti casi. Però Strowman no, dai, rimaniamo con i primi due. Però io spero che Dijak avrà molto presto il suo tempo per brillare, perché fondamentalmente siamo al cosiddetto make or break. O cominciano ad utilizzarlo sotto una certa luce migliore, oppure a questo punto io ipotizzerei che possa lasciare al termine del contratto. Non credo, perché crede molto in Triple H e Shawn Michaels, se l'ha sempre fatto capire, però non è un'opzione da scartare. Prossimo me. Ah, e tra l'altro, ovviamente, come detto, Obafemi mantiene il titolo nordamericano. Prossimo match è un Six Women Tag Team Match. Con da una parte rappresentanti della Chase U, Kehlani Jordan, Tia Hale e Fallon Henley, contro Kiana James, Jessie Jane, Easy Dame, accompagnate da Jasmine Nix, ex membro tra parentesi della Chase U. In questo caso, T.I. Hale porta alla vittoria il suo team facendo cedere con una Kimura Lock Easy Dame e scelta giusta fondamentalmente perché era quella che doveva essere messa più in luce in questo contesto. È stato un match decente. Però, scelta personale, ma più che altro per l'importanza delle due storyline, forse avrei messo leggermente di, o meglio, più per l'importanza delle storyline, per la caratura del match, avrei messo di più Shawn Spears e Joe Gacy nella main card, anche perché fondamentalmente l'ultimo Stand and Deliver, ricordiamoci che la Chase U si trovava proprio nel kickoff contro lo Schism, tra parentesi. In quella storyline per il controllo proprio della Chase University, quindi non è una cosa così diversa, ecco, in questo caso. E se posso dire la mia, Easy Dame forse non è ancora al 100% pronta per avere un po' di palcoscenico per sé, diciamo. Deve ancora crescere un po'. Però arriviamo a quella che è la news principale, principe di questo Premium Live Event, perché signori, è una richiesta che il pubblico ha fatto per tantissimi anni ormai, quasi da quando è iniziata la Women's Revolution. Non lo fa il main roster, lo fa Shawn Michaels. Signori, NXT avrà il primo storico titolo femminile mid-carder della WWE e parliamo dell'NXT Women's North American Championship e qua ci sono una miriade di donne che se lo potrebbero prendere: Nikita Lyons, Cora Jade, Roxanne Perez, Soruka, Dani Palmer, Fallon Henley, ce ne stanno una miriade: Lola Vice, Tatum Paxley, Lara Valkyria, Kiana James, JC Jane, Gigi Dolin. A bizziffe, veramente a migliaia, Carmen Petrovic, quante ne volete si possono nominare? Quindi sarà veramente stupendo capire chi sarà la prima storica campionessa mid-carder della WWE. E parlando di donne, l'altra news principessa in questo caso, l'arrivo tramite la famosa scena dell'inquadratura proprio al lottatore nuovo acquisto che si trova nel pubblico, con accanto Rossi Ogawa e William Regal, Giulia, che ufficialmente, quindi lo possiamo dire, ha firmato con la WWE e farà parte del roster di NXT. E qua piovono applausi scroscianti perché William Regal, dopo Kana e Shinsuke Nakamura, si porta a casa un altro dei gioielli di maggior successo del panorama giapponese del periodo. E rimanendo in tema di donne, adesso c'è il match valevole per il titolo NXT femminile, Lara Valkyria, che si difendeva dall'assalto di una sorprendentemente buonissima heel, Roxanne Perez. E come era giusto che dovesse essere, perché l'esito doveva essere questo, Roxanne Perez è una due volte campionessa femminile di NXT. Ovviamente, essendo la caratura delle due donne di ottimo livello, è stato un match eccellente da entrambe le parti e Roxanne come heel ha dimostrato anche ai più dubbiosi, tra cui anche me, tra parentesi, ero molto scettico, che è stata una scelta straordinaria. Prossimo match della card, siamo al penultimo. E non è il main event il titolo di NXT maschile, perché c'è un altro match dopo che è stato ancora più importante per la storia. Abbiamo Ilya Dragunov che si difendeva dall'assalto della D'Angelo Family e più nello specifico di Tony D, accompagnato ovviamente da tutta la sua family, ovvero Luca Crucifino, il carissimo avvocato di fiducia, Arianna Rizzo e Stax. Che dire? Un altro grandissimo match per il titolo di NXT e Dragunov probabilmente ha dato a Tony D il miglior match della sua carriera fino a questo momento. E l'ho detto magari in precedenza, Ilja Dragunov probabilmente, anzi, leviamo il probabilmente, è il miglior lottatore di tutto NXT e nessuno ci va neanche vicino al suo livello. Potremmo dire Bron Breakker, ma Bron Breakker se ne va da oramai. Il draft sarà tra un po', quindi se ne andrà. Potremmo dire Carmelo, ma anche lui è in ottica main roster da una vita, quindi loro due li possiamo scartare. Levando loro due rimane solo Ilia. Ma anche con loro due io metterei Ilia al primo posto. Comunque, aveva accennato a un main event, ma prima del main event c'è stato un piccolo segmento promo di Javon Evans, l'ex Jay Malachi delle Indie, uno dei talenti più straordinari probabilmente dell'ultimo decennio, che alla giovanissima età di 20 anni aveva già un palmarese che molte superstar WWE si sognano di avere. E aveva annunciato che ci sarebbe stato il suo debutto questa settimana ad NXT, che è avvenuto contro Scripps, tra parentesi. Infine siamo arrivati a quello che è appunto il main event, Trick Williams contro Carmelo Hayes. Ovviamente Trick Williams batte Carmelo Hayes in un main event molto solido. Sono molto contento che Trick abbia avuto il suo momento di gloria e questo fondamentalmente è solo l'inizio per lui. E se questa è effettivamente la fine della run di Melo ad NXT, è stata una run straordinaria. E nel complesso, NXT Stand and Deliver si è rivelato essere un grandissimo show. Ma ovviamente non può non parlarsi della WrestleMania Weekend senza parlare per l'appunto di WrestleMania. E si parte subito col botto con il match valevole per il Women's World Championship tra Rhea Ripley e Becky Lynch. Tra l'altro, il tocco di classe dell'entrata di Rhea Ripley con l'effettiva band che, ha cantato, che canta la sua theme song, Emotionless in White, è stata una chicca di buonissimo livello. E giustamente, ma penso fosse anche scontato, in realtà molto difficile che qualcuno abbia pronosticato il contrario, secondo me, Rhea Ripley mantiene il titolo femminile contro Becky Lynch in un opener anche buono. Fondamentalmente non eccelso come quello dell'anno scorso contro Charlotte, però di buon livello anche questo. E si continua col botto visto che il match successivo è il Six Team Ladder Match per gli Undisputed Tag Team Titles della WWE e abbiamo i detentori dei titoli Judgment Day, in questo caso Finn Balor e Damian Priest, contro i DIY, contro gli Awesome Truth, contro il New Day, contro gli A-Town Down Under e contro i New Catch Republic. Qua fondamentalmente mi hanno stupito perché io avevo tranquillamente ipotizzato che volessero andare sul sicuro la WWE e dare i titoli di Raw ai DIY e i titoli di SmackDown ai New Catch Republic. E invece la WWE fa un qualcosa di meglio, perché dalla parte di Monday Night Raw decide di fare realmente un WrestleMania moment e dare i titoli tag team di Raw a niente poco di meno che agli Awesome Truth. E quindi R-Truth completa la sua storia letteralmente meravigliosa che è iniziata col Judgment Day levandogli le cinture. E insieme a The Miz, che comunque da grandissimo fan di The Miz, vederlo trionfare a WrestleMania da Babyface fa sempre piacere. Però dall'altra parte stupisce ancora di più, perché a SmackDown i titoli vanno tra le mani di Grayson Waller e Austin Theory. Io qua un'idea ce l'ho del perché, ma la vedremo poi successivamente con un altro match, perché è un'idea che può confermare. Qualora ascoltasse anche il carissimo amico dell'ora del wrestling Massimiliano Costi, che gli ho detto già diversi mesi prima di questo avvenimento. Prossimo match della card è il tag team match semplice tra Santos Escobar e Dominic Mysterio, accompagnati ovviamente dal resto del legato del fantasma, ovvero Humberto, Angel e Electra Lopez. Contro invece Rey Mysterio ed Andrade, ovviamente accompagnati da Joaquin Wild, Cruz del Toro, Zelina Vega e Carlito, quindi membri del Latino World Order. e alla fine a vincere in un match tag team anche abbastanza buono sono Rey Mysterio ed Andrade. Io qua ho ipotizzato più heel con un appunto turn heel da parte di Carlito, però se lo vogliono tenere per un pelino più in là. Prossimo match abbiamo Jey Uso contro Jimmy Uso, sangue contro sangue. E in realtà qua un po' mi ha stupito in negativo perché Jey Uso vince, come giusto che sia, però lo fa in un match abbastanza monotono, perché forse le aspettative erano troppo alte per quello che Jey Uso poteva riuscire a fare col fratello, perché Jey Uso è un portento, Jimmy dall'altra parte in singolo non è questo fulmine di guerra. E sono curioso di capire dove andranno le loro strade da qui. Però sì, diciamo che forse siamo stati un po' delusi perché le aspettative per il match erano più alte di quelle che in realtà dovevano essere. Prossimo match della card, e qua parliamo di un match 3 contro 3 femminile, Damage Control, in questo caso Kairi Sane, Asuka e Dakota Kai, contro un trio letteralmente d'eccellenza, ovvero Bianca Belair, Jade Cargill e Naomi. E qua ovviamente vincono le Babyface in un match passabile. Forse avrei preferito che fosse durato un po' di più, ma comunque sono contento che Jade sia abbia, o meglio, abbia fatto una bella figura nel suo primo match in WWE. E io continuo a dire che con il giusto booking e con un po' di allenamento che sicuramente sta continuando a fare al Performance Center, la Cargill può diventare una vera e propria stella della compagnia. Ma arriviamo a quello che è il penultimo match della notte 1 e forse uno dei più scioccanti, perché io ero convinto che mantenesse questo campione, invece non è successo. E qua veramente le urla di notte che si sono sentite nel mio palazzo, forse una denuncia per disturbo della quiete pubblica è partita, ma queste sono altre storie. Gunta contro Sami Zayn per il titolo intercontinentale. Io mai lo avrei detto, anche perché Sami Zayn era un ripiego in realtà, non era lui il designato all'inizio per vincere il titolo, perché doveva essere Lesnar ad affrontare Gunther, e invece in poche settimane, con l'ausilio anche un po' della storia di Rocky 3, Sami Zayn, col giusto booking, diventa il nuovo campione intercontinentale della WWE, interrompendo il regno di Gunther dopo 666 giorni. E lo si può dire tranquillamente, match della serata a mani bassissime. E si arriva a quello che infine è il main event, ovvero Cody Rhodes e il campione dei pesi massimi Seth freaking Rollins contro il campione Undisputed Universale Roman Reigns e il final boss The Rock. Ricordiamo che vi è una stipulazione che va in base al vincitore, perché qualora avessero vinto i Babyface, la Bloodline sarebbe stata bandita da Bordo Ring, e qualora avessero vinto gli Heel, il match sarebbe diventato un Bloodline Rules match, che come ricordiamo da quello tra Jey Uso e Roman Reigns significa letteralmente no disqualification match, quindi tutto può succedere e se ne fregano il caspita gli arbitri e tutto. E tra l'altro, con quel match Roman Reigns ha pareggiato il record storico di main event di Hulk Hogan arrivando ad 8, tra parentesi. E come facilmente pronosticabile, Roman Reigns e The Rock battono Cody Rhodes e Seth Rollins, portando il match della serata dopo ad essere un Bloodline Rules. Il match è iniziato lento, però devo dire che col tempo i minuti ha cominciato a crescere di intensità e si è rivelato essere molto buono alla fine. E l'obiettivo ovviamente era fare in modo che il match della sera dopo avrebbe avuto una delivery molto, molto, molto importante. Ma arriviamo a parlare di quello che è la serata 2. Non prima però di parlare di una news che voglio citare perché ha spaventato i più, visto che è avvenuta qualche ora prima di WrestleMania, perché Jacob Fatu, una delle superstar di maggior rilievo della MLW, ha firmato con la WWE. E già la gente che aveva il timore, il terrore che intervenisse nel match di Roman Reigns per salvargli ancora il derriere, come fece Solo Sikoa a Clash at the Castle. Posso già dirvelo, spoiler, non è successo, fortunatamente. Però, dicevo, si esordisce la notte 2 con Seth Rollins contro Drew McIntyre per il World Heavyweight Championship. Tra l'altro, mi ha fatto morire che Drew McIntyre abbia preso un telefono proprio per twittare durante il match, scrivendo: "Mi sto annoiando al lavoro". E veramente, Drew McIntyre da heel sotto la mano di Triple H, veramente pazzesco, cioè forse l'heel più realistico degli ultimi 2 decenni, tra poco, assurdo. E come era facilmente pronosticabile, Drew McIntyre diventa il nuovo World Heavyweight Champion. E l'ha fatto davanti ai fan, cosa che non gli era riuscito contro Brock Lesnar. Però è lì che succede il colpo di scena, che io non mi aspettavo in realtà, pensavo l'avrebbero portata più per le lunghe. E invece CM Punk, che stava continuando a venire sbeffeggiato da Drew McIntyre, che quindi ha fatto in modo che la sua ossessione per Punk lo facesse arrivare allo sbar, o meglio, stavo per dire allo sbaraglio, ma è più giusto dire al baratro, perché CM Punk reagisce, attacca Drew McIntyre e Damian Priest incassa la valigetta del Money in the Bank e diventa il nuovo World Heavyweight Champion. Signori, questa è poesia. C'è Damian Priest che finalmente diventa campione, meritatamente, perché Damian Priest lo dicemmo io e Alex Cavale dai tempi di Backlash in Puerto Rico, ha dimostrato di essere uno dei nomi che la WWE può valorizzare molto col giusto booking. Quindi è giusto che sia arrivato questo premio. Prossimo match della card è il Six Man Tag Team Match tra Bobby Lashley e Street Profits, quindi il The Pride, accompagnati da B-Fab, contro il Final Testament, ovvero Scarlett e Paul Ellering che accompagnavano gli AOP e Karrion Kross in un Philadelphia Street Fight Match, dove, un po' a sorpresa, ma neanche tanto perché ormai abbiamo capito che c'è un'intesa di reciproca amicizia tra le due federazioni, l'arbitro speciale di questo incontro, altro non è che la superstar attualmente sotto contratto con la TNA, Bubba Ray Dudley. E qua è venuto un po' giù lo stadio, perché comunque è un uomo di casa. Qua a vincere, secondo me, un po' da far storcere il naso, più che altro perché pensavo vincessero gli Hill, però poi nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, scusate, forse si è capito il perché di questa scelta. A vincere non sono gli Hill, ma i Babyface, quindi Bobby Lashley e gli Street Profits. E onestamente è stato meglio di quanto mi aspettassi. Mi aspettavo niente, e invece è stato uno street fight di livello più che dignitoso. Prossimo match della card, LA Knight contro il leggendario AJ Styles. E qua LA Knight finalmente si prende il suo momento di gloria davanti a un pubblico immenso, perché batte AJ Styles in un gran match. Che dire, letteralmente le due superstar hanno dato spettacolo e ricordiamo sempre, grazie al signorone ormai anziano che c'era prima, LA Knight è passato dall'essere quasi licenziato da un miliardario idiotico a sconfiggere una vera e propria leggenda del professional wrestling a WrestleMania. Sì, fondamentalmente diciamo che la carriera Triple H l'ha salvata. Passiamo al prossimo match della card ed è il Triple Threat Match per il titolo degli Stati Uniti tra Logan Paul, Kevin Owens e Randy Orton. Qua match pazzesco, match veramente pazzesco. Logan Paul mantiene il titolo degli Stati Uniti in un grandissimo triple threat match, E fondamentalmente, dopo che l'anno scorso abbiamo visto KSI uscire dal costume enorme di Prime, quest'anno è toccato a una icona, diciamo, del calcio memistico, mettiamola così, ovvero IShowSpeed, che si prende una sonora RKO sul tavolo dei commentatori, finendo addirittura anche su Sport Mediaset. Quindi un minimo di riconoscimento per la WWE in un certo senso gli è arrivata in questo modo. Ma passiamo al penultimo match della card. Il match valevole per il Women's Championship tra Io Sky e Bayley. Tra l'altro, molto bella la nuova entrata di Bayley, obiettivamente. Non ho nominato quella di Styles più che altro perché col pubblico che esultava è stato difficile sentire effettivamente la theme song più di tanto. Però qua, ovviamente, l'esito era scontato, ma il match ha dimostrato il perché alla fine era scontato ma apprezzato, perché Bayley ce la fa, diventa la nuova WWE Women's Champion in un gran match contro Io Sky, dove entrambe le donne hanno fatto veramente bene. Ovviamente sono felicissimo per Bayley, che aggiunge un altro tassello storico nella sua carriera leggendaria in WWE. Però, signori, siamo arrivati al main event della puntata, o meglio del premium live event, Roman Reigns contro Cody Rhodes nel main event della notte 2 di WrestleMania 40 per l'Undisputed WWE Universal Championship sotto le Bloodline Rules. Questo è stato un match meraviglioso, cinema allo stato puro e porca di una miseria se io lo vorrei rivedere altre 1000 volte. Tutta la Bloodline al completo e Cody si è portato da addosso tutti gli alleati che poteva. Jimmy Uso contrastato da Jey Uso, Solo Sikoa contrastato da John Cena, The Rock che contrasta a sua volta John Cena, ma e qua penso perché Stone Cold non fosse disponibile, perché io penso fosse lui il palese riferimento a The Rock, e invece Undertaker dal nulla rifila una chokeslam a The Rock, che lascia dopo più di mezz'ora di match soli sul ring sia Cody Rhodes che Roman Reigns, tripla crossroads da parte di Cody, 1, 2, 3. Il pubblico implode, le lacrime di un povero caporedattore dell'ambito audio sono scese dai suoi occhi 2 anni dopo il ritorno della stessa persona che ha vinto il titolo. Questo a testimoniare l'emozione che il wrestling può davvero dare, e come è stato possibile anche sentire nella voce di Samantha Irvin quando ha annunciato la vittoria di Cody. Però, appunto, Cody Rhodes completa la storia e diventa il nuovo WWE Undisputed Universal Champion, portando così la WWE finalmente nella nuova era che tutti aspettavamo. Che dire, forse una delle WrestleMania migliori di cui io abbia memoria, più che altro per la magnitudine di quanti gran momenti ha avuto. Fondamentalmente, nonostante, come diciamo sempre, il roster non sia quello di un tempo dove anche il mid-carder più scemo ad oggi sarebbe un main eventer molto spesso. Però io voglio concludere con un piccolo momento esterno, un off-topic, mettiamola così. Levo un attimo gli occhiali del caporedattore e indosso le vesti del semplice fan di wrestling. Io penso di averlo fatto denotare molto spesso negli ultimi tempi di Vince McMahon, che ormai il mio apprezzamento per il wrestling e per la WWE in generale stava andando scemando sempre di più. Però io devo ringraziare colui che ha preso il posto di Vince McMahon, perché con un processo lento ma costante è arrivato fino a WrestleMania, riportando la WWE a una grandezza che probabilmente nessuno si sarebbe aspettato in un'era ormai così digitale, dove ormai non c'è più l'effetto sorpresa di un tempo. E quindi io non posso che ringraziare Paul Levesque, in arte Triple H, perché sicuramente non solo a me, ma a centinaia di altre persone nel mondo, ha ridato finalmente amore verso il prodotto della WWE. E come anche Michael Cole ha denotato, non più verso la visione del solo dello sport entertainment, ma della visione del professional wrestling. Detto questo, io non posso che ringraziarvi per l'ascolto. Io come sempre sono il caporedattore dell'ambito audio dell'ora del wrestling, Alfonso Cascello, e buona serata e buone botte.